disse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Andiamo ad iniziare la nuova puntata delle dita nella presa. Perché oggi è una di quelle domeniche, una ogni due dalle ore 21, fino a che ci regge la voce, a voi vi reggono le orecchie. Immagino la seconda sia più vincolante della prima. 87.9, ondarossa.info. State ancora ascoltando questa radio bizzarra e testarda che vive da più di 40 anni senza pubblicità? Onda Rossa in diretta sull'etere laziale. Telefonateci se credete allo 06 49 17 50, diteci la vostra, chiedeteci di andare in diretta, ingiuriateci, potete farlo anche con missiva elettronica, le dita nella presa, @ondarossa.info. E se per caso voleste persino riascoltarci in podcast, allora dovete andare sul sito ondarossa.info, cliccare su palinsesto, domenica, e lì ci siamo noi. Vi segnalo che è uscita la nuova Scarceranda che trovate nei punti distribuzione che, come al solito, organizziamo soprattutto a Roma, ma non solo. Guardate sul sito scarceranda.ondarossa.info se ce ne sono anche nella vostra città intorno a voi, altrimenti scriveteci per farvela spedire. E se avete persone, contatti che hanno la sfortuna di stare in carcere e volete fargli arrivare la Scarceranda, scriveteci anche per quello. Lo faremo naturalmente senza alcun costo. Quindi andiamo ad iniziare la puntata odierna in cui da bravi nerd direi andiamo con un con un tema sempre buono per noi nerd, che è parlare di treni. Però la prenderemo moltissimo larga e anzi deraglieremo dall'argomento, e più che parlare di treni parleremo di soluzioni, possibilità, infrastrutture.
Motori. Come? Motori.
Motori, sì, esatto, un altro grande classico, dici. E soprattutto parleremo di una delle cose che spopola adesso, cioè il PNRR, no? Che come sapete, pioggia di fondi per soluzioni ecologiche, che poi spesso si scopre non esserlo poi tanto, e quindi oggi volevamo parlare proprio dell'idrogeno. Io volevo subito, cioè, insomma, mettere le mani avanti, così che poi nessuno recrimini dopo. Sì, io dico idrogeno con 2G, lo so, Rodari ci ha fatto una poesia e tutti gli altri ci hanno aggiunto il biasimo, e mi scuso con chi si offende, è così, idrogeno c'ha 2G.
Sì, comunque oggi parliamo un pochettino del, appunto, della, di una delle di un elemento chimico, un gas che è assurto ultimamente,
è di moda.
Alla moda, diciamo, è raro che
chi dice che le mode no, sono sempre di cose frivole.
Infatti questa volta è un gas, è assurto all'essere di moda.
Dopo la Mega Plus?
Sì, sì, per un gas, vabbè.
No, 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 dico in generale, no, tra le cose parachimiche che vanno di moda.
E certo, e questo qua perché? Perché sarebbe la chiave di volta di della transizione ecologica, oserei dire nel mondo, perché ci consentirà di combattere il nostro principale nemico, parlando di inquinamento, che sarebbe l'anidride carbonica. O almeno questa è la narrativa che ultimamente si sta affermando.
Eh sì, l'inquinamento da problema complesso e intricato che era, e forse aggiungo, forse è ancora, sembra, no, che man mano si vada semplificando, almeno la percezione, e così abbiamo scoperto che in fondo abbiamo un solo nemico, grande, ingombrante, quando vuoi, però è solo la CO2.
Sì, perché ultimamente si parla molto, diciamo, chissà come mai, del riscaldamento globale, perché effettivamente ormai è, per quanto ci siano ancora vari politici di destra, soprattutto negli Stati Uniti, che continuano a dire non c'è nessun riscaldamento globale, non c'è, ormai diciamo i dati cominciano a fioccare da tutte le parti, quindi effettivamente il riscaldamento globale c'è, effettivamente l'effetto serra che sta causando il riscaldamento globale c'è, e l'effetto serra diciamo è causato per lo più da gas nell'alta atmosfera, tra cui c'è l'anidride carbonica, diciamo che ci sarebbe anche il metano, ci sarebbe anche l'ozono, ci sarebbero un paio di altri gas a effetto serra, ci sarebbero i famosi i gas fluorurati che si usano nei frigoriferi, che diciamo, anche se ormai hanno bandito i clorofluorocarburi, che erano quelli famosi per essere altissimi a effetto serra, non è che gli idrofluorocarburi che ci siano per ora siano del tutto innocui. Comunque, diciamo, quello che c'è, che per ora si punta molto su questa cosa. E l'idrogeno sembra salvarci, venirci a salvare, permettendoci di avere dei sistemi di propulsione efficienti, puliti, che producono soltanto vapor d'acqua, come ci tengono a precisare i fautori dell'idrogeno.
Il grillo che si beve il bicchiere d'acqua, ve lo ricordate?
No, non me lo ricordavo, ora me ne fatto non ricordare.
Lo so, se uno ha degli anni poi ricorda anche queste cose.
Esatto.
Beppe Grillo, che avendo fatto un giro in un'automobile a idrogeno parecchi anni fa, quindi in effetti ben prima di che tutti ne parlassero, dopo faceva vedere come non faceva emissioni, e questo lo poteva testimoniare bevendo l'acqua di risulta dal motore, da qualcosa.
Mi auguro che avesse l'auto in questione fosse a celle a combustibile, perché se invece era a combustione di idrogeno un bel mal di pancia non glielo toglieva nessuno.
Cos'è un mal di pancia di fronte alla gloria?
Comunque, allora, diciamo, per parlare di questa cosa, introduciamo un poco cosa si intende quando si parla dell'uso di idrogeno come combustibile. Prima cosa di ogni altra, diciamo, precisiamo che l'idrogeno come l'idea che sta alla base dell'uso dell'idrogeno come combustibile è il fatto che l'idrogeno appunto è un combustibile che, non contenendo carbonio ovviamente, non può produrre composti contenenti carbonio tipo l'anidride carbonica o altri idrocarburi, e che quindi questo contribuirebbe a ridurre almeno sulla carta la produzione della CO2. Non può produrre per esempio robe tipo particolato, cose del genere, che sono diciamo tanto in voga quando si parla dei discorsi urbani
Secondo te le persone notano quando è appropriato parlare di particolato e quando no, non li mischiano a casaccio? Perché io avevo capito più il contrario.
Purtroppo io ho una deformazione che quando mi dici nomi di sostanze diverse penso a robe diverse, sarà perché magari mi figuro come sono fatte.
No, intendevo i casi di applicazione, cioè appunto i particolati, le polveri sottili sono un tema chiave, soprattutto in zone densamente popolate
o senza vento.
o senza vento, laddove invece la produzione di CO2 dovunque la fai alla fine più o meno alla, no, sempre sì. In atmosfera arriva.
Sì, non siamo mai arrivati in situazioni in cui la produzione di CO2 è tale in cui la gente comincia a asfissiare per strada, per fortuna. Forse dovremmo chiedere in Cina se ci sono arrivati da qualche parte, però io al momento non ci siamo.
E ciò nonostante a volte spesso si è sentito nominare soluzioni che erano adatte soprattutto a ridurre le polveri sottili applicate in contesti in cui chiaramente quello non era il problema chiave, ma vabbè.
Sì, diciamo che tra l'altro questa cosa non so perché ha seguito un po' di robe, ogni tanto succede questa bellissima... bellissimo caso di mancanza di coordinamento dalle varie parti, per cui mi è capitato di sentire persone che allo scopo di ridurre la CO2 aumenterebbero in maniera smodata l'inquinamento su altre zone, o la stessa cosa per quanto riguarda le polveri sottili: tu abbatto le polveri sottili, me ne frego se per abbattere queste polveri sottili sto buttando energia da tutte le parti e che quindi alla fine produco da qualche altra parte CO2. Comunque dico, il concetto alla fine sull'idrogeno è questo, è stato presentato in questa maniera. Da dire subito che anche nel PNRR, nei vari progetti, si sente parlare dell'idrogeno a colori, cioè si sente parlare di idrogeno rosso, cioè rosso no, nero, grigio, marrone, giallo, verde, viola.
Bello, no?
Sì,
io blu. Devo dire, mi sento a casa.
Anche perché questo è il classico sistema, che almeno come la vedo io, per poter parlare di una cosa senza che necessariamente, che risulta bella e facile da discutere, senza che necessariamente l'uditorio abbia una vaga idea di che cosa stai parlando.
E senza nemmeno dover usare parole difficili, perché probabilmente no, in alternativa ai colori, perché questi colori indicano delle cose concrete, quantomeno, non sono proprio così puro marketing, infatti dopo le presenteremo. Se non si volesse usare i colori, probabilmente bisognerebbe usare delle formule più complesse, magari con delle parole formate da tante sillabe, e invece noi con i colori ce la caviamo molto in fretta.
Esatto, già idrogeno a tante sillabe, non esageriamo.
Oltre a 2G.
Oltre a 2G, sì. Non ha 5G, per caso?
No, non ce l'ha 5G, non ce l'ha.
No, perché poi parleremo pure della Microsoft.
Quello è nel fluoro.
No, quello è l'idrogeno prodotto dalla Microsoft.
Ne parleremo
alla fine. Allora, idrogeno a colori, dicevamo, si sente parlare di essenzialmente di tre colori, in realtà ce ne sono tanti altri per l'idrogeno, che sono grigio, blu e verde. Ora, che differenza c'è? Idrogeno grigio è l'idrogeno che si produce con un processo, si produce a partire dagli idrocarburi, essenzialmente dal gas, con un processo che si chiama steam reforming. Allora, questo processo sostanzialmente quello che fa è spaccare una molecola, per esempio di metano, producendo CO2 e idrogeno. Diciamo, io ve lo taglio estremamente corto, in realtà il processo è un processo in due fasi che produce nel frattempo monossido di carbonio, comunque diciamo grossolanizzando la faccenda al massimo, produce alla fine CO2 e idrogeno.
Che, partendo dal metano.
Partendo dal metano. Ora, l'idrogeno grigio è sostanzialmente quasi tutto l'idrogeno che si trova però in giro. Si tratta di cifre attorno al 95%.
Quindi quando sentiamo qualsiasi, diciamo, che sia politico o tecnico, da qualsiasi fonte venga, parlare di alimentiamo qualche cosa, i bus, i treni, non so che cosa,
a idrogeno. Ora
sta dicendo idrogeno grigio.
Sta dicendo idrogeno grigio e sta dicendo sostanzialmente alimentiamo a metano, soltanto che invece di alimentarli a metano mettendo il metano nel bus, mettiamo il metano nel reformer e li alimentiamo con l'idrogeno.
Questo reformer è un impianto.
Un impianto a raffineria.
È un impianto particolarmente grande.
No, allora in realtà
impattante.
Ne esistono anche di piccoli. Comunque, tipicamente, comunque la maggior parte sono delle raffinerie. Sono impianti.
Possiamo paragonarla a una raffineria.
Sono impianti tipici da raffinerie. Ovviamente anche le raffinerie, che uno se li immagina come mostri, in realtà è possibile farle su scala più piccola. Non è che. Però, ovviamente, sono quelle cose che su scala convengono su scala. Grande, quindi diciamo idrogeno grigio, dovete pensare a questo, che è molto simile a un altro tipo di idrogeno, che è quello marrone, ho scoperto questo colore, che è quello che viene dalla rigassificazione del carbonio. non so se avete i rigassificatori, se ne sente parlare di come si chiama, questo in realtà è un'altra cosa, cioè nel senso è un processo che è molto simile a quello che serviva per produrre il gas di città, cioè se vi ricordate prima che mettessero il metano nelle cucine c'era il gas di città che si produceva praticamente facendo passare acqua sul carbone rovente. Questa cosa produceva una miscela di idrogeno e monossido di carbonio che era il gas di città. Ora, ovviamente tu il processo lo puoi fare in maniera più, diciamo, pulita e regolata e ossidando fino a CO2 e non fino a monossido di carbonio, producendo quindi idrogeno a partire dal carbone. Ovviamente se l'idrogeno grigio non era tutto questo gran capolavoro dal punto di vista ecologico, perché alla fine tu stai consumando metano per produrre idrogeno e comunque produce anidride carbonica, l'idrogeno marrone, di cui infatti non si sente parlare, è ancora peggio, perché tu ci stai partendo dal carbone, non dal metano. Carbone ha meno, in proporzione ha meno idrogeno rispetto al carbonio, come diciamo anche il nome farebbe intendere. Quindi
l'idrogeno marrone non è molto diffuso, non è ecologicamente peggiore
e quindi non ne parliamo più,
a meno che qualcuno non ne stia molto parlando per il futuro.
No, non ne stanno parlando in realtà,
quindi
nessuno,
fuori dai nostri discorsi,
nessuno sta parlando di questa cosa, perché sostanzialmente
perché il marrone è brutto, cioè, un colore noioso.
Sì, no, in realtà poi diremo qual è il motivo vero, ve l'anticipo: costa uguale all'altro, quindi non conviene. Conviene soltanto a paesi che hanno grosse riserve di carbone, altrimenti non conviene.
Quindi la Cina, per esempio.
Tipo la Cina, quindi non so se in Cina ne stanno parlando, però comunque sostanzialmente è tutto difetto, cioè nel senso che costa sostanzialmente quanto l'idrogeno grigio, ma produce circa il doppio di CO2 per unità di idrogeno prodotto, quindi sostanzialmente non c'è un vantaggio da qualche parte, a meno che per te il carbone non costi veramente poco.
E grigio e marrone l'abbiamo visti.
Grigio e marrone l'abbiamo visti. Ora, grigio e marrone, se li sommiamo, grigio, marrone e il nero, che poi però vi dico dopo, costituiscono il 99% dell'idrogeno prodotto al momento. Quindi quando vi parlo di idrogeno come fonte rinnovabile, sappiate che questa cosa riguarda solo una frazione dell'1% rimasto, perché tutto
nemmeno
il resto,
tutto
l'1%, poi ne parleremo, comunque una frazione dell'1% rimasto. Ora, quindi praticamente
perché marrone e grigio
e nero, perché
detto,
ne parleremo,
esatto,
dopo
vengono tutti quanti da
combustibili fossili in una maniera, in maniere diverse, diciamo,
cioè il carbone è fossile, evidentemente
il carbone è fossile,
tanto quanto
il metano è fossile. Poi andiamo avanti. Quello di cui si parla di più, perché è quello che è stato inserito alla fine nei piani del PNRR, è l'idrogeno blu. Che cos'è l'idrogeno blu? Blu sa di pulito.
Beh sì,
infatti
è blu.
Infatti c'è una domanda che, diciamo, io ho rivolto a varie persone, è più pulito, e me l'hanno anche rivolto a me, è più pulito l'idrogeno blu o l'idrogeno verde?
In effetti non saprei proprio cosa scegliere.
Certo, perché il colore della pulizia non è il verde, è il blu, quindi tu dici
sì,
no, è blu.
Quando vedi il verde sul pane, no, buono.
Esatto.
Anche vedi il blu, in effetti.
Il blu è blu cielo, blu cosa. Quindi tu pensi il blu è quello più pulito. No, il blu è, che cos'è l'idrogeno blu? L'idrogeno blu è semplicemente lo stesso idrogeno grigio o marrone, sostanzialmente a cui viene accoppiato un impianto che permette di catturare la CO2, l'anidride carbonica che viene emessa. In questa maniera tu produci idrogeno senza produrre anidride carbonica. Attenzione, senza produrre,
cioè, senza rilasciarla nell'aria.
Senza rilasciarla, perché senza produrre l'intero impianto forse non ne produce. In realtà non è vero che non ne produce, perché una parte la produce lo stesso. Però comunque
trattenendola, quindi tu fai della CO2, cioè la trattieni, e che te ne fai?
Bah, che ne so, calcare.
Cioè la trasformi in qualcos'altro che non se ne vada in giro.
Che non se ne vada in giro, questo è sostanzialmente il, diciamo,
acqua gassata.
No, esattamente, quella se ne va in giro. Comunque sostanzialmente la differenza è questa. Per intendersi,
quindi dal punto di vista della fonte sempre non è rinnovabile,
per
è senza emissione di CO2, ma la fonte poi chiave è sempre il metano o
sì,
il carbone,
metano,
però
il carbone, se lo mettiamo all'esempio italiano è il metano, perché in Italia comunque è molto più facile disporre di metano che di carbone. almeno finché non ci taglieranno i gasdotti che vengono sia dall'Algeria o dalla come si chiama, dalla Turchia. Ah sì, perché il TAP famoso l'hanno riaperto, quindi ce l'hanno fatto, quindi. Allora, l'idrogeno blu quindi non è, cioè nel senso, non è idrogeno pulito, perché nonostante il colore blu sia pulito, comunque è un idrogeno combustibile fossile che la CO2 lo produce. È interessante che
la CO2 la produce, ma diciamo che possiamo dire che praticamente chi lo vende dice che non è clima alterante.
Sì, no, non è clima alterante perché la intrappolano. È interessante però dire una cosa, che l'idrogeno blu per lo più è fatto in impianti pilota, perché come diciamo la stragrande maggioranza dell'idrogeno prodotto è prodotto con gli altri sistemi, quindi questo qua diciamo è ancora a livello di impianti pilota. È interessante che a livello europeo ci sono dei limiti di CO2 emessa per parlare di idrogeno pulito, e che sono 3 tonnellate di CO2 ogni tonnellata di idrogeno. Questo il blu ne produce, negli impianti attuali ne produce circa 5, quindi in realtà il blu neanche lo potremmo dire pulito in base alla definizione di pulito che è stata data nella Comunità Europea. Ora, allora qual è l'idrogeno pulito? L'idrogeno pulito è quello
che è un colore più pulito del blu, quindi
più pulito del blu verde, che non è più pulito del blu nell'immaginario collettivo, perché io almeno io ho questa illazione complottista che siccome l'idrogeno blu è molto più facile da fare, molto più economico, col fatto di aver dato il blu a questo, che dà un senso di pulito maggiore, diciamo, si vuole invogliare la popolazione nel vedere blu buono, quindi blu pulito, quindi va bene questo qua, anche se in realtà non è pulitissimo. In realtà quello verde sarebbe quello veramente pulito, perché quello verde è quello che non produce anidride carbonica. Come si fa? Si fa con le celle elettrolitiche, processo estremamente moderno, diciamo
tecnologia degli ultimi 2 secoli.
Due secoli e mezzo. Che ultimo secolo.
Vabbè, sì, vai avanti.
Ora, ci stavano studiando già nel 700, quindi diciamo possiamo, tecnologia modernissima, però diciamo ovviamente declinata nella versione moderna, quindi comunque si fa l'elettrolisi dell'acqua, l'acqua si scinde, produce idrogeno e ossigeno, e l'idrogeno viene raccolto e è utilizzato.
L'elettrolisi la dico perché questa la so pure io, quindi per una volta che la posso dire la dico, per chi non lo sapesse si fa manualmente applicando corrente continua all'acqua, okay? Quindi voi ci mettete, fate passare la corrente dentro e quella l'acqua è fatta da H2O e quelli si separano, non so bene
mettere,
come, ma
ci dovete mettere 2 elettrodi ovviamente, perché se no non si separa. Voi quando lo fate vedete chiaramente le bollicine di idrogeno e di ossigeno che hai capi di 2 elettrodi. È un esperimento proprio, cioè questo è un esperimento che si può
fare a scuola,
che si può fare a scuola, ecco. Chi non l'ha fatto a scuola comunque lo può fare a scuola,
tornare a scuola
allora per farlo, ovviamente non in maniera industriale, ha la stessa difficoltà della lampadina con la patata, cioè c'ha più o meno la stessa difficoltà. Comunque dico
naturalmente la questione chiave, quindi come avete capito, non è tanto fare una bacinella con l'acqua e nemmeno infilarci l'elettro dentro, è il dov'è che la prendo la corrente?
E dov'è che la prendo la corrente? E poi ovviamente la scala industriale di questa cosa, perché noi, certo, non ci interessa avere 2 centimetri cubici di idrogeno che non fanno neanche la fiammella, ma noi ci interessa avere buone quantità di idrogeno. Infatti la definizione di idrogeno verde, per essere verde, dice che è fatto in questa maniera, però a partire da fonti energetiche rinnovabili, perché in realtà il processo dell'elettrolisi dell'acqua può partire, diciamo, con la corrente. Tu la corrente la puoi fare come cavolo vuoi, quindi la puoi fare pure con una bella centrale a petrolio senza bisogno manco a gas, guarda.
E in quel caso, hai fatto l'idrogeno nero.
In quel caso hai fatto l'idrogeno nero, che è uno di quelli che comunque esiste, che fa parte del 99%.
Non che sia numerosissimo anche quello.
No, quello è raro. È raro perché è un grosso spreco. Cioè, nel senso, se io ho ciò che so il metano, ma io è molto più efficiente, ma per una questione banalmente termodinamica. E se non ci volete mettere dentro la termodinamica, banalmente per il fatto che faccio un passaggio in più, e quindi diciamo di solito i passaggi causano perdite di qualche tipo, è molto più efficiente pigliare il metano, farci il reforming ed estrarre direttamente l'idrogeno dal metano, che pigliare il metano, bruciarlo, trasformarlo in calore, accenderci una turbina, fare produrci l'elettricità con un alternatore e mandare questa elettricità nell'acqua per farla,
no, prima di farla diventare continua,
prima, vabbè,
mettici una alternata, non fa. Vabbè, ma quello è il meno, quello è il meno, ovviamente
quello c'ha poche perdite almeno,
sì
quindi diciamo alla fine non lo fa nessuno perché è proprio stupido e comunque sarebbe quello nero. In realtà
c'è tutta la stessa cosa, la fate, ma la turbina la fate andare dal vento, per esempio, sì. Avete fatto l'idrogeno verde.
Esatto. Che poi di verdi ci sono varie sfumature, perché ci sono l'idrogeno verde idroelettrico, che è considerato meno verde di quello eolico, che è considerato meno verde di quello solare. Quello solare è proprio verde brillante, perché a seconda, non so per quale motivo, le rinnovabili vengono separate, però comunque diciamo alla fine sono tutte rinnovabili, quindi il concetto non produci CO2 è quella che
se non nella fase, perché nel senso nella parte penso del fotovoltaico è rilevante la produzione del pannello, ha un costo, esatto, di energetico questo, non trascurabile. Vabbè,
ma
faremo
questa
finta
cosa, diciamo, tenendo conto che noi stiamo parlando comunque di anche di celle elettrolitiche, e poi vedremo anche per utilizzarlo di celle a combustibile, qua bisogna fare vari conti con le risorse diciamo del pianeta e capire quello che conviene e quello che non conviene, perché poi alla fine la questione qua, ed è anche, ne parliamo tra un poco, è che alla fine si riduce tutto al problema economico, ma non si considerano tutta una serie di altri dettagli.
Sorpresa.
Tanto per cambiare una cosa nuova, tanto per dire una cosa nuova. Comunque diciamo, di questo idrogeno verde, se non lo fate diciamo con le fonti rinnovabili, ma non lo volete fare ma neanche con il bruciando petrolio, carbone eccetera, ce ne sono altre due varianti, una che se non sbaglio viene chiamata gialla, se non erro,
giallo malsano, non mi
sì,
sembra
no,
buono.
Sì, è malsano perché è quella del biogas, cioè lo accoppi, puzza, sai, queste cose qua.
Quindi dove hai una produzione di biogas,
sì,
lì direttamente rifai l'idrogeno ma facendo gli stessi passaggi del grigio essenzialmente?
Sì, no, sostanzialmente da quello che ho capito io, quello verde, allora quello verde, quello giallo è proprio difficile trovare informazioni, ma sostanzialmente quello dovrebbe funzionare con un sistema tipo idrogeno grigio, producendo quindi l'idrogeno a partire da una cosa del genere, però usando un reformer piccolo, o altrimenti si potrebbe fare bruciando il gas, il biogas prodotto, e idrolizzando l'acqua, quindi tipo il nero. Queste sono le varie qua, per esempio.
Cioè comunque si passerebbe dall'elettricità.
Quindi. Sì, si passerebbe dall'elettricità, quindi diciamo ci sono
come
vari,
il nero, ma il gas è biogas.
Ci sono vari diciamo sfumature di questo giallo, perché comunque il giallo è classificato diverso, perché siccome la biomassa è comunque generalmente prodotta da materiale vegetale, o se c'è pure materiale animale dentro, è comunque diciamo nutrito da materiale vegetale, comunque alla fine è CO2 che è stata fissata da una pianta, e quindi è CO2 che era nell'atmosfera, quindi sostanzialmente tu non stai rimettendo CO2 dal sorgente fossile, stai comunque facendo un ciclo che molto lentamente rimette all'atmosfera la CO2 che gli era stata tolta dalla pianta. Quindi diciamo la logica è che questo sistema giallo sarebbe un sistema che non è efficiente, ma che comunque non aggiunge CO2 alla aggiunge CO2 all'atmosfera, perché la CO2 che sta aggiungendo è quella che gli era stata tolta
con la
coltivazione, pianta,
coltivazioni,
con le cose. Sì, quindi sostanzialmente va a bilancio neutro di CO2. Quindi sostanzialmente questo è il neutro. Ce n'è un altro che ho trovato di colore viola, ma in realtà in un articolo ho trovato pure di colore rosa, probabilmente ancora non si sono messi d'accordo.
Ah.
Che è quello in cui diciamo diciamo alzando le mani e pronti alla fucilazione, che potrebbe avere un diciamo alla fine un'utilità per la produzione massiva di idrogeno, se si afferma la produzione di idrogeno, che è quello in cui ci accoppi energia nucleare, cioè che tu produci l'energia per fare l'idrolisi con l'energia nucleare. Ora, ci sono dei progetti a proposito di questa cosa.
L'idrolisi sarebbe non l'idrolisi, se no, se ho capito bene, elettrica, ma con un metodo diverso.
No,
sarebbe...
l'idrolisi è sempre elettrica,
Ok.
Poi, di questa qua comunque ne parliamo un poco più avanti, perché mi hai fatto pensare che prima di parlarne bene di questa dobbiamo parlare di come viene, diciamo proprio della cella che lo produce. Comunque,
però io,
diciamo, accorciando, volevo dare due cifre prima di parlare appunto delle celle che producono e consumano l'idrogeno, due cifre come scala dei costi. L'idrogeno grigio, per intendersi, è un idrogeno che costa attorno a tra 1 euro e 1 euro e mezzo al chilo. Questo è il costo base ed è assolutamente analogo a quello marrone, a quello nero. Questi sono i costi, sono questi. Quello blu, quindi quello con la cattura del CO2, invece costa un po' di più, costa attorno a 2 euro, 2,50 euro al chilo, quindi un po'.
Ovviamente costa di più perché l'impianto ha fatto un passaggio in più, passaggio, ma il costo non è stratosferico.
Attenzione, passaggio in più. Per quanto questo passaggio sia un passaggio facile, comunque passaggio in più significa anche efficienza più bassa, poi questa cosa ne parleremo. Quello verde invece per ora sta nella bellissima cifra di attorno a 7-9 euro al chilo. È ovvio quindi perché il 99% dell'idrogeno è prodotto con uno dei sistemi grigio, marrone, nero, perché costa chiaramente molto di meno, siccome al metro è questo. Diciamo, con questo si basa, poi vedremo i dettagli, ulteriori dettagli più avanti.
E io andrei a questo punto, dopo aver fatto questa panoramica sui tantissimi e bellissimi colori dell'idrogeno, la canzone solta è perfettamente a tema ed è What a Wonderful World. I colori dell'arcobaleno, che sono tutti quanti così belli come i colori proprio dell'idrogeno.
Esatto, esatto. Allora,
e così noi abbiamo mostrato, quindi diciamo, prima osservazione magari no, non è mai banale, perché il tema non è sicuramente di esperienza comune, non è che stiamo parlando di come si beve l'acqua, l'idrogeno verde, giallo, nero, poi alla fine non è che è diverso quello che produci, cioè in realtà chiamiamo idrogeno blu, nero, marrone, ma non ci riferiamo a sostanze diverse, ci riferiamo alla stessa sostanza prodotta in maniera diversa. Una volta che l'hai prodotto, immagino sia sostanzialmente indistinguibile, insomma, al netto di tolleranze.
No, sostanzialmente è la stessa cosa a tutti gli effetti. La questione,
quindi, non è che avremo dei motori alimentati a idrogeno blu o a idrogeno grigio. Cioè, tu c'hai il motore a idrogeno e poi dentro eventualmente sceglierai quale comprare.
Sì, esatto. Vabbè, poi la questione, no, in realtà una piccola differenza c'è, ci potrebbe essere, che è quella che l'idrogeno grigio ed eventuali altri tipi di idrogeno prodotti con lo steam, reforming, potrebbero avere delle impurità. Questa è la cosa, perché mentre quello da elettrolisi verosimilmente è più pulito, ecco, perché quello, il processo è un processo sia più efficiente ma anche più proprio più pulito, come cioè più semplice, è un processo chimico più semplice che genera la molecola, e quindi tu separi quella, mentre il reforming comunque tu hai una miscela di metano e idrogeno che viene trasformata in una miscela di metano e CO, di idrogeno e CO, che viene trasformata poi in una miscela di idrogeno e CO2. Ora è ovvio che tutte queste cose, dato che è sempre tutto sempre miscelato, tu puoi arrivare a un certo livello di purezza, ma purificare un costo, quindi tu comunque lasci delle tracce. A questo proposito, diciamo, posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente ora, perché non l'avevo prevista nella scaletta, però va bene. Dico lo stesso, una delle proposte che c'è, diciamo, innovative sull'idrogeno, quelle per la serie Capra e Cavoli, c'è anche la proposta di utilizzare i rifiuti solidi urbani per produrre idrogeno. Cioè, nel senso,
perché è giallo, direi, no?
Sì, sarebbe un idrogeno giallo, però una cosa è la questione è questa, perché nell'idrogeno, appunto, da biomassa, tu ci stai mettendo massa essenzialmente vegetale, quindi, diciamo, per quanto una serie di sostanze non ci sono. Mentre, per esempio, l'idrogeno di rifiuti solidi urbani assomiglia molto a quello giallo come livello di produzione, ma c'è il problema che se tu hai un elevato contenuto poi tipo di zolfo nel prodotto, oppure di altri tipi di altre sostanze che normalmente non sono granché presenti all'interno del materiale vegetale, ma invece sono presenti in maggior quantità nel gran mischione dei rifiuti solidi urbani. Questo, per esempio, lo zolfo rischia di danneggiare le celle a combustibile che vengono usate poi per bruciare per consumare l'idrogeno per produrre energia. Quindi, diciamo, in realtà esistono anche sistemi più sporchi. Quindi l'idrogeno, diciamo, quello da elettrolisi è più pulito, quello grigio è più pulito, e è pensabile anche di fare idrogeni più sporchi ancora, cercando appunto di utilizzare robe tipo i rifiuti, le cose, però questi poi potrebbero avere problemi nella fase poi di utilizzo. Dicevo, l'idrogeno come viene prodotto con le celle, di celle ce ne sono vari tipi, che funzionano a temperature diverse. Il processo è tanto più efficiente quanto più alta è la temperatura a cui avviene. Infatti, uno dei vantaggi dei sistemi con le centrali nucleari, e c'è un progetto che diciamo è proposto per ora da Bill Gates, che è tra un vaccino,
e quindi idrogeno con 5G,
sì, tra un 5G, un vaccino, ormai si è messo in pensione dalla Microsoft, quindi se lo deve impegnare il tempo, quindi una cena con i rettiliani, insomma, tra tutte queste cose trova il tempo pure di occuparsi di un sistema di un progetto, si chiama Progetto Natrium, che vuol dire sodio, per intendersi, che è un progetto sostanzialmente di una serie di
mini... È il motivo per cui il sodio si chiama Na.
Esatto.
Cioè si chiama, vabbè.
Si chiama, il simbolo è Na, sì. Che sostanzialmente è un progetto di costruzione di una serie di mini reattori che funzionano praticamente come combustibile, un combustibile ricavato dall'alunno impoverito. quindi non quell'arricchito, ecco, e che praticamente vorrebbe utilizzare queste centrali per avanzare, appunto, per diciamo cercare di andare avanti nella decarbonizzazione, e quindi cercare di togliere dai piedi i combustibili fossili. Questa è l'obiettivo, e questo coso queste centrali dovrebbero anche produrre idrogeno grazie al fatto che il processo che avviene nelle centrali nucleari, cioè c'è una grossa perdita di calore che potrebbe essere utilizzato per riscaldare il processo le celle di produzione, e quindi ridurre rendere più efficienti sostanzialmente il processo di produzione dell'idrogeno, utilizzando l'energia prodotta dalla centrale. Praticamente non c'è solo il progetto Natrium, ce ne sono anche svariati altri, tipo mi pare che ce n'è uno della Rolls Royce in Inghilterra.
Quella Rolls Royce?
Sì sì, quella là, quella che l'industria che produce le Rolls Royce. Però voglio dire, qua secondo me non saranno sintonizzate sul 5G quelle della Rolls Royce, quelle di Bill Gates le preferisco per questo.
No, chiaro, ospitando l'elite sicuramente esse sono immuni anzi saranno molto sicure da quel punto di vista. Vabbè, nel senso, a parte le sciocchezze, direi che, non per banalizzare i dettagli che invece sono sempre fondamentali, come vedete, quando si parla di idrogeno, sì, è una tecnologia nuova, ma si inserisce nel contesto anche poi alla fine delle fonti o dei modi di utilizzare l'energia che già conosciamo. Si tratta di riutilizzare il nucleare un po' riefficientato, oppure di risfruttare nuovamente il metano, o di puntare ancora sulle rinnovabili che già conosciamo con i loro pregi e difetti, mettendoci
oppure,
in mezzo.
Oppure non fare niente e utilizziamo i combustibili fossili semplicemente cambiandone la forma, che è quello che sembra che per ora sia più in voca.
Comunque, cioè che è la tua sottile critica all'idrogeno grigio.
Sottilissima critica all'idrogeno grigio. Comunque sì, perché vabbè, dei costi ne abbiamo parlato, dovremmo parlare un pochettino, un minimo di efficienza delle operazioni, perché comunque tutti questi processi hanno una loro efficienza. Ora, per quanto l'efficienza dei motori a idrogeno, diciamo che c'è un piccolo salto, andiamo all'altra estremità della catena, usare l'idrogeno, come facciamo? Ci sono due tipi di motori a idrogeno. Uno è un motore a combustione di idrogeno. Diciamo subito che queste cose sono praticamente non esistenti, nel senso che esistono dei prototipi, delle cose di motori che bruciano l'idrogeno producendo acqua, tipo mi ricordo che c'era uno fatto alla Mazda che voleva riciclare il suo sodalizio con i rotori Wankel per fare un motore con rotore Wankel a idrogeno praticamente. Cioè esiste un prototipo di macchina con questa cosa, di automobile con questo con questo tipo di propulsione, e quella brucia idrogeno, nel senso l'idrogeno viene bruciato come un combustibile. Ora, su questa cosa non ne parleremo, prima di tutto perché è raro, secondo perché è una cosa che per quanto non sia inquinante come bruciare direttamente la benzina o il metano o il GPL, comunque stiamo parlando di una cosa che avviene ad alta temperatura, quindi è vero che potete bere il bicchiere dell'acqua prodotta, però potete anche dentro ci saranno sciolti gli ossidi di azoto derivati dalla temperatura che raggiunge il motore, che scinde le molecole di azoto, e ci troverete quindi anche residui degli idrocarburi incombusti derivanti dall'olio lubrificante che comunque ci dovrete mettere, quindi comunque ci sono una serie di cose per cui io non mi berrei l'acqua prodotta da questa macchina. Quello di cui che sono più comuni sono i motori ovviamente a cella a combustibile, che sostanzialmente sono che io uso l'idrogeno per produrre di nuovo corrente, cioè faccio esattamente il processo inverso a quello che avevo fatto per produrlo. Quindi sostanzialmente uso delle celle a combustibile che consumano idrogeno e producono corrente. Questa corrente mi alimenta un motore elettrico. Ora, questa cosa è, diciamo, il futuro dell'idrogeno è questo, sia perché le celle a combustibile hanno una loro efficienza abbastanza elevata rispetto a un motore termico, ma soprattutto perché in realtà queste celle a combustibile producono elettricità che fanno andare avanti un motore elettrico. I motori elettrici sono molto più efficienti dei motori termici, di conseguenza in realtà tutto l'accrocco funziona meglio, perché stai, alla fine la trazione è una trazione elettrica, non è una trazione meccanica da motore termico. Quindi in realtà alla fine l'uso del un grande vantaggio dell'uso dell'idrogeno, ed è quello che in un caso, ora vi farò due conti per farvi vedere diciamo come si applica questa cosa, un grande vantaggio dell'uso dell'idrogeno è che sostanzialmente ti costringe a utilizzare un motore elettrico, e di conseguenza quindi tu hai un sistema che è efficiente perché è una trazione elettrica. Perché se noi volessimo fare un conto, per esempio, che diciamo leggendo queste cose mi era saltato in mente a colpo d'occhio, cioè nel senso, io avevo notato che sull'idrogeno grigio, quello che è più diffuso in assoluto, essendo un processo di steam reforming, produce molecole di produce idrogeno, però produce come sottoprodotto anidride carbonica, e anche in una buona, in una quantità stechiometrica, perché c'è una reazione, non è un sottoprodotto nel senso una cosa che si produce, una cosa che la teoria non prevede, ma si produce perché gli impianti reali non sono quelli ideali. No, quello è proprio così, cioè nel senso è nella reazione che produce dal metano produce idrogeno, si produce anche CO2. E mi sono chiesto, ma quanta se ne produce? E se ne produce una certa quantità, perché se ne produce attorno a 9-10 kg per ogni chilo di idrogeno prodotto, cioè per ogni chilo di idrogeno voi producete 10 kg di CO2 del processo di steam reforming, quindi sia il processo di produzione. Allora mi è saltato in testa subito, ma scusate, ma quanto CO2 si produce bruciando un chilo di benzina? Mi sono fatto quattro conti e ho visto che per un chilo di benzina si produce una quantità di idrogeno pari a circa di CO2 pari a circa 4 kg, 3 kg e mezzo, 4 kg. Quindi, diciamo, fermandosi a questo punto, uno direbbe: ma siamo pazzi, perché cioè vuol dire che io per produrre un chilo di idrogeno produco più CO2 di quanto ne produco bruciando un chilo di benzina. No, non siamo pazzi, perché dato che i motori a idrogeno sono molto più efficienti di quelli a benzina, per il fatto che quelli sono appunto motori con le celle a combustibile, sono celle combustibili accoppiate con motore termico, vuol dire che sostanzialmente
con motore elettrico
sostanzialmente tu puoi considerare che un motore di questo tipo consuma un sesto del in chili di un sesto del carburante, cioè una macchina a benzina fa 20 km con un litro di benzina, sono buono, una macchina a idrogeno con un chilo di idrogeno ci supera chiaramente i 100 km, anche i 120.
Ora, un litro di benzina è meno di un chilo di benzina, ma vabbè, sì, probabilmente vabbè, non è tantissimo meno, vabbè, per la nostra analisi 20, oggi.
Può arrivare a 25.
Per la nostra analisi oggi può anche bastare così.
Sì, comunque se vi fate i conti, quindi vai a dividere per 5, per 6 la produzione di idrogeno, di CO2 prodotto dall'idrogeno grigio, scopri che in realtà lo stai risparmiando l'idrogeno. La questione è che non è che ne stai risparmiando così tanto. Cioè alla fine ti vai a confrontare una produzione di 4 kg per unità di chilometro percorso, hai una riduzione tipo del 20% della CO2 prodotta se consideri l'intero processo. Ora questa cosa fa capire che l'idrogeno grigio ovviamente non è una soluzione. È vero che diciamo, è tutto di guadagnato e tu risparmi un po' di cose, però comunque non...
Sì, è tutto di guadagnato, basta avere chiarezza sul quanto stiamo guadagnando, cioè sì. Non da dire prima avevamo un mondo inquinato, ora con questo trucco invece andiamo a rilasciare solo margherite nell'ambiente, no. Stiamo risparmiando il 20%, buona così.
Poi se riuscissimo a passare veramente all'idrogeno blu, per come dicono i piani europei e così, ma risparmieremo molto di più ovviamente, si dimezzerebbe la produzione di CO2
non sarebbe zero, anche, forse anche meno che dimezzarsi, sarebbe, scenderebbe tipo un 40% o 35%, però comunque anche se facessimo tutto idrogeno blu, comunque resteremmo su una produzione di CO2 non zero, su questo non c'è dubbio su questa cosa.
Sì, non zero è lontano dallo zero.
Sì, sì, esatto. Tenendo conto poi che l'idrogeno blu, che comunque il processo di steam reforming c'ha una sua efficienza che sta attorno all'80% per l'idrogeno grigio, ma che scende attorno al 70% per quello blu, perché comunque l'inserimento del passaggi successivi fa ridurre l'efficienza dell'impianto. Quindi diciamo, c'è da dire, gli impianti elettrolitici a temperatura bassa, che sono quelli che sono usati normalmente, hanno un'efficienza ancora più bassa, sono attorno al 60%, quindi comunque anche l'idrogeno verde c'ha una perdita di energia, cioè voi non riuscite a fissare nell'idrogeno tutta l'energia elettrica che mettete. A questo punto,
no, già anticipazioni, se voi prendevate l'energia eolica e con quell'energia eolica ci alimentavate direttamente un tram, forse consumavate di molto di meno, che, e quindi diciamo servivano meno turbine, vedete la, come vi pareva, consumate molta meno energia elettrica che non se voi con quelle stesse pale eoliche ci fate l'elettrolisi e con quelle poi fate l'idrogeno, lo mettete dentro ad un filobus, anzi non ad un filobus, ad un bus a questo punto, e fate il bus a idrogeno. Nettamente, sì. Perché vi siete saltati un passaggio che ha la perdita del 40% circa.
Sì, così, cosa hai fatto scoprire dove volevo andare a parare?
Ah, ok, tu una puntata buttata, dici?
Sì, sì, potevamo fare, continuare altre due ore e mezza prima di rivelare.
No, abbiamo un altro mistero da svelare, non cambiate frequenza.
Comunque, quindi sostanzialmente, volendo fare un elenco, quindi visto che la CO2 comunque ce l'abbiamo in mezzo ai piedi, e comunque è vero che i motori sono più efficienti, ma diciamo questo si risolveva anche introducendo motori più efficienti invece di quelli vecchi, però visto che comunque una transizione a idrogeno prevede, diciamo, una sostituzione massiva di tutto quello che, di tutti i motori a combustione che ci sono in giro, che non sono pochi,
e quindi, un cambio degli impianti di distribuzione,
degli impianti di distribuzione, sì, diciamo, quindi, no? Comunque stiamo parlando di cose su cui si stanno buttando in senso generale, non necessariamente negativo, una quantità mostruosa di soldi. La domanda era se non era meglio magari fare delle cose un po' diverse, però vabbè, vediamo, controlliamo quali sono i pro e i contro veramente dell'idrogeno. Quindi,
e io partirei da quello più decantato, cioè quando senti qualcuno dire facciamo l'autobus a idrogeno, quel qualcuno, quello che dice è che l'idrogeno non inquina. No, nel senso di dire, l'idrogeno non emette, e questa affermazione è mezza vera e mezza falsa, che è sempre la cosa migliore da dire per un politicante, e diciamo che la parte vera è il non puzza dove passa, questo è vero, non puzza dove passa.
Non puzza dove passa, e su questo non possiamo dire niente, quindi diciamo, voi che starete, che vedete la vostra macchina di idrogeno passare in via del Corso, state tranquilli che non intossicherà nessuno. Il problema è che da qualche parte l'idrogeno lo produci. Quindi già, il punto dell'idrogeno, che è il contro corrispondente a questo pro, è che in realtà non è vero che l'idrogeno è a emissioni zero, è semplicemente che è a emissioni zero nel momento in cui lo usi e nel posto in cui lo usi. Quindi, diciamo, una meravigliosa visione distopica del futuro mondo a idrogeno, diciamo, se non si riesce a farlo con le fonti rinnovabili, ma continua con l'idrogeno grigio, io me la vedo con queste bellissime città, tutte roselline e fiorellini nell'aria, e poi ti sposti verso, che so, la costa, dove c'è il tuo impianto di reforming, il tuo mega impianto di reforming che produce cose che intossica tutta la...
È la rivincia di noi cittadini, ci hanno sempre sfottuto che da noi c'era lo smog, e ora faremo lo smog a tutti quanti tranne dentro il grande raccordo anulare.
Cioè, non ci sarà smog dove c'è traffico, non ci sarà smog, ma sarà altrove. Quindi
sì, inquina da un'altra parte, magari inquina un pochino di meno, ma inquina, e quindi inquina in maniera più concentrata. Tra l'altro poi vedremo, perché su questo ci abbiamo anche qualche dettaglio interessante da raccontare.
C'è da dire, questa cosa ovviamente è come per ora. Ovviamente, chi, qualunque grande fautore dell'idrogeno vi dirà che è tutto futuribile, e che tra 10 anni saremo tutti idrogeno verde che funziona a pannelli solari, eccetera. Però dico, guardando un secondo com'è però la situazione, per ora non è certo di questo tipo, e anche se venisse convertito tutto in sistemi a idrogeno blu, quindi col recupero della CO2, comunque avremmo degli impianti a idrocarburi che producono idrogeno.
Quindi, analizzando questi pro e contro molto schematici che abbiamo dato, mi viene da dire che l'idrogeno si pone come una specie di rivale delle batterie. Cioè, se uno vuole parlare del facciamo l'auto elettrica o l'autobus elettrico o il treno elettrico a batterie o cose del genere, può anche valutare come opzione simile quella di andare a idrogeno, perché hanno più o meno gli stessi pro e gli stessi contro.
E su questa cosa, a onore del vero, bisogna dire che se voi guardate in giro su qualunque sito di qualunque orientamento pro, contro, neutro, l'idrogeno, questa cosa è scritta a lettere chiarissime. L'unico posto in cui non è scritto a lettere chiarissime è negli annunci dei politici. Però altrove è scritto ovunque: l'idrogeno non è un sostituto tipo della corrente elettrica o della produzione idroelettrica. L'idrogeno è un sistema di accumulo e trasporto, quindi sostanzialmente ha lo stesso ruolo che nel mercato, per esempio, delle macchine elettriche hanno le batterie,
con anche alcuni pregi, bisogna dire. Cioè, quindi non è che vogliamo dire che l'idrogeno è una tecnologia scema, senza senso, senza campi d'applicazione.
Sì,
e
no,
può,
anzi,
avere i suoi campi d'applicazione.
Anzi, devo dire, diciamo, questo fa parte di tutta una serie di tecnologie che sarebbero le tecnologie intelligentissime e funzionantissime se non fossero che poi le applicano a come gli pare, essenzialmente per fare pubblicità o marketing. Quindi, diciamo, io quello che mi viene in mente sono le tecnologie tipo le monorotaie, le... O ora, diciamo, dopo la precedente sindacatura, ci aggiungo a queste cose i sistemi a fune, che non è che sono cose che non servono a niente, non
città...
servono a niente, solo in determinati utilizzi.
Normalmente anche in molte città, magari cittadine del centro Italia un po' arroccate, quando becchi la funicolare, spesso è un sistema, no, che non è costato troppissimo, funziona, lo fa meglio di un sistema di autobus. Quella Battistini, non lo so.
Infatti, anche quella, diciamo, sembra tanto. Vabbè, comunque.
Altro tema delicato su idrogeno, tra i pro e i contro, forse almeno da nominare perché l'abbiamo proprio solo sfiorato, è per quanto riguarda il trasporto. Cioè, come si fa il pieno di idrogeno?
Il pieno di idrogeno si fa nelle bombole, essenzialmente. Ora, l'idrogeno ha vari sistemi di stoccaggio, alcuni anche molto esotici o esoterici, se vogliamo, cioè nel senso cose che se...
Esoterici, direi.
Sì, che se cose che quando, diciamo, le racconti, tipo che l'idrogeno, per esempio, è in grado di penetrare dentro il palladio, e quindi tu lo puoi conservare dentro barre piene di palladio. Ovviamente costa un'ira di Dio questa cosa, quindi non è di applicazione, però diciamo...
Cioè, non è di applicazione quantomeno per la mobilità.
Per la mobilità sicuramente.
Cioè, non è che industrialmente non si faccia.
No, esistono queste cose. Idrogeno conservato nel palladio esiste. E queste sono cose esotiche. Ci sono anche un sacco di altri contenitori solidi, cioè voi l'idrogeno lo mettete, lo conservate in una matrice solida e lui penetra all'interno della matrice. Di conseguenza, diciamo, voi questa cosa non vi appare come una bombola, vi appare come un monoblocco praticamente che contiene idrogeno. Ora, in realtà, nella maggior parte delle applicazioni del mondo reale, che l'idrogeno è contenuto, diciamo, si pensa di utilizzarlo, contenuto in bombole sotto forma di idrogeno compresso, esattamente nella stessa ottica in cui con cui si fa il gas naturale compresso, per esempio non so se gli autobus che hanno preso fuoco rimessa, quella di come si chiama quella della Prenestina? No, Tor Sapienza, tipo, una cosa del genere.
Ah, Tor Sapienza, sì.
Sì, che hanno preso fuoco là, erano tutti idrogeno compresso, infatti, diciamo, hanno preso fuoco perché l'idrogeno compresso, una volta che stappa. Se stappa e piglia fuoco, fa idrogeno, ha gas naturale compresso. Ora, per l'idrogeno sono bombole dello stesso tipo, sostanzialmente, che contengono idrogeno ad alta pressione. Ed esattamente come il gas naturale, esiste anche un altro sistema per conservarlo, che è quello di liquefarlo, cioè utilizzando dei serbatoi, sempre a bombole, che però vengono tenuti a una temperatura molto bassa, che permette di liquefare l'idrogeno. Col gas naturale la temperatura è meno 170,
che già
è bassissima.
Sembra
è bassina, è, diciamo, il, però io ho visto che per esempio esistono degli autobus che funzionano con questo sistema. Per l'idrogeno dovete scendere a meno 253, mi pare, e quindi diciamo è ancora più tosta. Non ho visto
10 Kelvin, quanti sono?
20. non ho visto diciamo progetti di autobus che contengano questa cosa, però una cosa è certa: questo è il sistema più efficiente per trasportarlo su lunghe distanze, quindi io mi immaginerei,
perché così diciamo ti occupa molto meno, cioè sì, ne porti, no, a parità di, no, se tu fai, esatto, un'autocisterna, se la fai con quello liquefatto te ne entra tanto di più che se non se fai una bomba di gas compresso.
Lasceremo all'uditorio agli ascoltatori il banale esercizio, utilizzando la legge dei gas e i pesi molecolari dell'idrogeno per riuscire a capire quanto spazio occupa l'idrogeno gassoso e quanto idrogeno liquido.
Esatto.
Vabbè, comunque alla fine questo è diciamo, l'idrogeno potete paragonare da molti punti di vista al metano, anche ipotizzando di avere una macchina a idrogeno, probabilmente per via del fatto che dovete rimettere in pressione le bombole, probabilmente avrebbe lo stesso difetto del sistema a metano,
cioè che è lento. Che è lento, non è lento a guidarlo, è lento quando ricarica,
è lento a caricarsi, è lento a fare il pieno. Quindi diciamo questo è un altro contro dell'idrogeno, però diciamo dall'altro punto di vista, appunto, un punto di vista forse enorme, che è quello su cui noi punteremo tra poco, che è quello che non prevede che voi facciate particolari infrastrutture, cioè che l'idrogeno, diciamo, lo usate come un combustibile normale, senza, a parte che dovete fare i distributori di idrogeno, non si prevedono particolari infrastrutture per utilizzare i veicoli a idrogeno.
Esatto, e quindi allora io direi che magari dopo uno stacco musicale ci andremo a parlare di esempi, di contesti in cui si parla dell'utilizzo dell'idrogeno. Io insisto sulla mia sagace battuta sull'arcobaleno e i colori dell'idrogeno, e quindi questi sono i Gay Lads. 22:06, stiamo parlando di idrogeno e mobilità. Si parla tanto di rendere più verde, no? Più sostenibile i modi di spostarsi, togliendosi di mezzo i combustibili fossili, e stiamo guardando il caso dell'idrogeno, che non possiamo fare, no, levate di scudi, come se si trattasse del male personificato, ma nemmeno possiamo credere che questo invece sia il bene personificato. E dopo avervi raccontato quali sono le differenze tra i vari colori dell'idrogeno, alcuni pro e contro, iniziamo a guardare concretamente ai casi in cui il PNRR cerca, no, insomma, sull'onda del PNRR si parla di introdurre il trasporto a idrogeno. Io il primo lo volevo dire, cioè mi gioco subito la parte ridicola, così la... così iniziamo in allegria, e si parla di utilizzarlo sulla ferrovia Salaria, la ferrovia Salaria che collegherà a prestissimo, penso poco dopo la realizzazione della metro D a Roma, collegherà Roma con Ascoli passando per Rieti. È un progetto di cui si è iniziato a parlare negli ultimi anni del secolo non scorso, quello prima, e che potrebbe anche vedere la luce un giorno.
Purtroppo questo progetto è un progetto che bisogna difendere le cose quando ci sono. È un progetto che ha avuto i suoi problemi, tipo il fatto che a un certo punto le ferrovie pontificie hanno cambiato gestione e quindi non si sono più ritrovate bene col progetto, però dico, ora si stanno giusto ripigliando per...
Il progetto, che tra l'altro è un progetto abbastanza sensato, pensate che, no, la provincia di Rieti è una delle province non è particolarmente abitata, la popolazione non è tantissima, però è una delle province in cui più ci si muove per lavorare fuori dalla propria provincia, ovvero è una provincia che fa il pendolarismo soprattutto con Roma, e non ha un treno che la porta a Roma, cioè l'unico punto in cui arriva è Fara Sabina, forse è provincia di Rieti, Poggio Mirteto anche è provincia di Rieti, sì vabbè, però stanno prima.
Dico, lasciamo stare il dove. Il problema è che se vi guardate su una mappa la ferrovia che va da Roma a Rieti, da dovunque fermi, comunque fa un giro assurdo che prevede il passaggio da Orte, quindi è da Terni, quindi diciamo... una cosa assurda.
Esattamente, hai nominato un'altra ferrovia, dicevo appunto, per la ferrovia Salaria, che è ben lungi dal venire, si parla forse, diciamo che è nel rango dei sogni, che però quasi ci si può sognare ad occhi aperti, potrebbe arrivare a Rieti. Per Rieti ci sono dei progetti, ci sono delle idee, chi lo sa. Parlare che arriva fino ad Ascoli, boh, sì, parliamone, è giusto se lo fanno, però non saprei proprio dire. E per questa ferrovia si dice, e se usassimo l'idrogeno? E mi ha fatto molto ridere quell'articolo, perché se intanto utilizzassero il ferro da mettere per terra, poi al tipo... Però per certi versi è anche preoccupante. Su una ferrovia non ancora realizzata si parla di utilizzare l'idrogeno, quindi vuol dire che pensano di non elettrificarla.
Sì, vuol dire che il progetto è semplicemente metto i binari e basta, e poi ci girano le cose idrogeno.
Per andare a Rieti da Roma, così adesso diamo anche le indicazioni stradali, bisogna andare ad Orte. Ad Orte si incrocia quella ferrovia che è la Terni Orte Rieti L'Aquila Sulmona, e che è una...
ce n'è un'altra di stazione.
C'è quattro stazioni. No, penso di stazione ne abbia tante. No, beh, era per indicare più o meno il percorso. E che è una delle tante ferrovie diesel del centro Italia. Non è sicuramente l'unica. E questa ferrovia, che di cui da tanto tempo si parla, ma andrebbe elettrificata, andrebbe sostenuta, perché appunto per Rieti è l'unico treno che ci passa attraverso, per L'Aquila, che è pur sempre un capoluogo di regione, è l'unico treno che arriva nella città, magari meno grave il caso di Sulmona, anche perché Sulmona è servita anche da un'altra linea. si tratta comunque, no, di un assetto viario un po' importante, e si parlava da tempo di elettrificazione, non succedeva mai, e ora si parla di metterci i treni a idrogeno. E così abbiamo un primo esempio, ne guardiamo anche qualcun altro, dell'idrogeno utilizzato in tutti quei casi in cui ci sono ferrovie diesel che avrebbero bisogno di ammodernamenti negati per moltissimo tempo. Ora, anche comprensibilmente, no? Come dire, chi ha interesse che quella ferrovia non cada in disuso, perché comunque soddisfa le sue, o almeno colma una parte delle esigenze di mobilità di un territorio, si lancia, no, sulla possibilità tramite il PNR di puntare comunque a un rimodernamento, anche se poi cercheremo di argomentarlo meglio, un po' l'abbiamo già fatto. L'elettrificazione di una linea è molto meglio di un passaggio da diesel a idrogeno, ma indubbiamente se almeno uno cambia il materiale rotabile ha del materiale nuovo, e questo porta complessivamente dei benefici.
Sì, diciamo che probabilmente, se almeno nella nostra posizione, costruire una direttamente elettrica, diciamo, nel caso della ferrovia per Rieti, sicuramente sarebbe stato probabilmente più costoso per l'infrastruttura, ma meno costoso per i treni, perché i treni idrogeno non sono economici. Ancora, diciamo, ora lo vedremo più in dettaglio con un altro caso.
E poi sì, certo, i treni elettrici sono ecologici, ma un ecologico vecchio, che adesso magari
sì,
risulta...
sono più ecologici, ma anche più economici, dicevo, cioè, sì, costano sì, banalmente di meno. Un altro esempio che, diciamo,
volevo dire, giusto, spezzare una lancia a favore di alcuni usi comunque di alcune non elettrificazioni, cioè elettrificare una linea esistente non vuol dire solamente far passare due fili in alto sopra al treno, cioè sì, vuol dire far passare due fili sopra al treno, però insomma, diciamo, no, il territorio non è sempre banale, e ci sono anche, no, le intersezioni che magari passano dentro ad un ambito cittadino, e soprattutto ci sono le gallerie. Chiaramente, no, diciamo, la sagoma di una ferrovia elettrica è più grande, non perché è più grande il treno, ma perché, avendoci fili sopra, richiede più spazio, e questo, no, quindi si trascina dietro lavori nelle gallerie, aumenta i costi. Quindi diciamo che è giusto porsi la domanda: vale la pena di rifare i lavori per elettrificare una linea, o me la posso tenere anche a diesel? La domanda è sensata, il problema è quando la risposta è sempre e inequivocabilmente che non vale mai la pena. Però per le ferrovie di montagna questo
potrebbe
è un problema che si pone.
Sì, infatti tu facevi l'esempio della ferrovia Faentina.
Non l'ho ancora fatto, ma fallo tu a questo punto.
No, fallo tu, perché tu sei esperto di quella, io poi faccio l'altro.
Non ne sono molto esperto, ma la ferrovia Faentina, che è quella che da Firenze porta a Bologna passando per il Mugello, è un'altra delle linee diesel, è una linea chiaramente di montagna, no? È stata costruita più di 100 anni fa e poi rimodernata una ventina di anni fa come compensazione alla TAV, e sì, è stata parzialmente migliorata con l'aggiunta, anche se con la soppressione di alcune fermate, però diciamo che quantomeno ha un servizio attivo, ma si tratta comunque di una ferrovia diesel, il che tra l'altro non è che no, sempre di nuovo, non è che poi essere diesel sia automaticamente un problema. Innanzitutto perché sempre meglio una ferrovia diesel che un'auto a metano o a margherite, perché comunque si tratta di trasporto pubblico che è più ecologico, più economico, più efficiente e più solidale, più accessibile, ma anche perché le ferrovie diesel appunto ingombrano di meno e soffrono anche un po' di meno nelle zone di montagna di alcuni degli inconvenienti che anche sulle linee elettriche sono affrontabili, ma che poi spesso non lo sono, come per esempio quello della formazione del ghiaccio sui pantografi, che poi quindi, no, fanno magari falso contatto e non funzionano. Quando non funzionano è colpa di chi esercisce la linea, che non provvede a fare quello che serve, a passare con raschi a ghiaccio, a mettere il doppio pantografo sul treno. Non è che è perché dove la temperatura scende sotto lo zero l'elettrico non sia più idoneo, però diciamo che le ferrovie diesel da questo punto di vista si presentano piuttosto robuste, Non è un caso che spesso quando si prevedono le ondate di freddo, Trenitalia tiene a pizzo un po' di treni diesel in giro, che poi magari li manda, no, a trascinare qualche persona rimasta sperduta, a dare la spintarella a un treno che gli si è fermato, cioè questo è diciamo usuale. E quindi un'altra tratta di montagna a diesel di cui si parlava da tempo di elettrificazione che non è mai arrivata, e ora anche lì si dice ma quasi quasi facciamo tutto quanto ad idrogeno.
Trattiamo infatti di questa linea, che è la linea tra Brescia, Iseo, Edolo. È una linea sostanzialmente che collega la città di Brescia prima al lago di Iseo, poi passa al lato del lago di Iseo e finisce in Val Camonica fino ad arrivare alla, diciamo, alla terminazione, che è questo paesino di Edolo. Ora, questa è una ferrovia di montagna, ma diciamo neanche tantissimo, nel senso che non è una ferrovia di quelle che si inerpicano in maniera terribile. È una ferrovia di cui si parla da è una ferrovia molto antica, fino all'Ottocento, di cui parla da un sacco di tempo della possibilità di elettrificazione. Ma non è questa, complice il fatto che è una ferrovia poco utilizzata, non è stata mai effettuata, nonostante ci siano state molte interessamenti di associazioni di cose per l'elettrificazione di questa linea. È stata sempre tenuta a gasolio, anche se con treni non necessariamente troppo antichi. Comunque si tratta di una ferrovia tra virgolette in un qualche modo curata. Ora, a un certo punto, anche prima del PNRR, questa cosa, quando si è cominciato a parlare dell'idrogeno come mito, come sacro graal dei trasporti, questa linea è stata scelta come la linea della svolta, quella che sarebbe stato il test per tutte le altre linee. Cioè, mentre delle altre linee, come dicevamo, a Salaria, figurati, bisogna progettarla, la linea della la Sulmona, Terni Sulmona 1, è una linea che esiste, ci metto i treni a idrogeno, però in realtà non c'è un progetto già fatto, già pronto. Invece su questa linea c'è un progetto già pronto, nel senso hanno già fatto un progetto vero e proprio, perché questa dovrebbe essere la linea di test di tutta l'infrastruttura. Si prevede di comprare, mi pare, 14 treni a idrogeno, che sono, anzi credo che li abbiano già comproordinati perlomeno, alla modica cifra di 165 milioni di euro senza gara. Aggiungo il senza gara soltanto perché ci sta bene come ciliegina.
Beh sì, mi sembra sì. Che è come si fa.
Sì, che è come si fa normalmente, perché siccome è una cosa di studio, lo studio è stato affidato, è stato co-gestito con la ditta produttrice dei treni, che è l'Alstom, che per intendersi è quella che si è comprata, credo, la Fiat Ferroviaria, perché quindi ha impianti in Italia e cose. Sì, credo sia quella che si è comprata la Fiat Ferroviaria, quindi sostanzialmente si è hanno fatto questo accordo, quindi i treni sono quelli dell'Alstom, quindi appena 165.
Quella che produceva gli ALN, deduco dalle iniziali?
No, ALN significa allora, automotrice leggera.
Cioè niente, ci ha provato, va bene.
No. È quella che produce i Pop, i treni che si chiamano Pop, Minuetto e l'altro, come si chiama, Jazz, per intendersi. E poi ci sono altri 110 milioni di euro per le opere, accessorie, giusto per dire, cioè sono 65.
Non si era detto che era senza infrastruttura?
65 milioni di euro per i tre impianti di produzione con gli elettrolizzatori fatti a Iseo, e 24 milioni di euro per, questo io non l'ho capito, per l'acquisto di 40 autobus. Non ho capito a che cosa devono servire gli autobus.
Già erano ai guasti.
Spero che sia un, tra virgolette, lavoro trainato, tipo il super bonus. Quindi che tu,
cioè, dici, gli servivano per un'altra cosa.
Per un'altra cosa li stanno pigliando. Comunque, questo è. Fanno parte degli accessori a questo progetto. Allora, questo progetto prevede appunto tre impianti, di cui uno ai due estremi più uno a Iseo, che devono produrre metano, devono produrre idrogeno a partire da metano, ovviamente tramite steam reforming, quindi stiamo parlando delle tecnologie più avanzate, e però con idrogeno blu, quindi con recupero alla CO2. Mentre diciamo l'obiettivo di utilizzare successivamente il biometano di un impianto di depurazione delle acque. Cosa dicevo prima a proposito dei rifiuti, dell'inquinamento, vabbè, lasciamo stare. Che sul fatto di utilizzare quello da rifiuti, comunque qua già è previsto che useranno quello da rifiuti, quindi immagino che questi treni non reggeranno tantissimo, a meno che non lo depurano bene. Quindi già vedete come la burocrazia italiana sta subito pensando alle soluzioni per un sistema innovativo, subito.
Che è l'autobus.
Sì, subito le autobus, perché già sto pensando di partire con un sistema che probabilmente funziona, per poi passarlo a un sistema che funzionerà peggio. Comunque, per l'impianto credo di SEO, quello in mezzo è soltanto reforming, mentre per gli altri si prevede anche di utilizzare energia dalla rete elettrica, perché la rete elettrica ci arriva alle due estremità, non è che non ci arriva. Ora, 271 milioni di euro alla fine.
E qui vale la pena quindi chiedersi invece quanto...
Ma se la elettrificavamo, quanto costava?
Esatto. E qui bisogna dire, abbiamo trovato il report di Legambiente sulle posizioni al riguardo del trasporto elettrico, non sempre ci siamo trovati d'accordo, molto poco per esempio sul tema dell'auto elettrica, però comunque diciamo un report uno lo guarda per quello che è e insomma... I dati non voglio dire che siano sempre oggettivi e non oppugnabili, ma qualcosa pur varranno, e quindi dice che in generale l'elettrificazione ha un costo di circa 2 milioni al chilometro, la linea sono poco più di 100 chilometri e quindi alla fine fa 216 milioni,
che sarebbero circa 55 milioni meno del sistema idrogeno. Tra l'altro io ho trovato
ma non
anche...
solo, ma con un'infrastruttura anche a lungo periodo molto più economica da mantenere,
sì,
perché
notare,
se serve un nuovo treno costa di meno.
Notare, perché so che qualcuno malevolo potrebbe averci pensato, inclusi anche gli autobus, pure loro elettrici. Quindi tra l'altro io avevo pure trovato un altro, oltre al report di Legambiente, un altro commento su questa cosa un commentatore che diciamo criticava molto questo progetto per due punti veramente interessanti. Uno, diciamo, è soltanto questione di numeri. Il commentatore in questione smentisce Legambiente, perché dice che in realtà per quella ferrovia era già stato presentato un progetto con una spesa complessiva di circa 160 milioni di euro per l'elettrificazione, quindi in realtà ancora meno di quello che prevede Legambiente. Però c'è da dire che Legambiente ha fatto il conto considerando esattamente tutto quello che era previsto nel progetto, cioè per non farsi dire ma ci state togliendo tipo gli autobus, no, quindi le ha inclusi gli autobus. Quindi poi ci sono altre due cose veramente interessanti, dicevo. Uno è, ma quanto costano i treni elettrici che sulla linea Brescia-Edolo sono 14 per 160 milioni, quindi 11 milioni e 4 a treno? Beh, per questo basta guardare che la Alstom ha venduto gli stessi treni a idrogeno, per esempio per le ferrovie tedesche, che però hanno fatto la gara per fare sempre i loro test, e sono venuti 81 milioni di euro, 5 milioni a treno. Quindi sostanzialmente il nostro sistema già sta spendendo, sta regalando all'Alstom 6 milioni di euro a treno in più, solo per la, diciamo, il privilegio di poter fare la sperimentazione assieme. Quindi questo è uno. L'altro, che c'è riportato anche sul report di Legambiente, riguarda il costo operativo. Cioè, se io invece di usare, vabbè, il metano e steam reforming, utilizzassi soltanto la corrente elettrica per idrolizzare, quindi passassi a idrogeno verde, notare che il sistema previsto per la linea non è idrogeno verde, è grigio in partenza che poi diventa blu. Quindi diciamo che quindi è molto più inquinante di quello verde. Ma Legambiente fa un passo in avanti, dice facciamo finta che alla fine lo facciamo tutto verde. Quanto consuma questa linea? E si scopre che sostanzialmente... la linea costerebbe, consuma circa il doppio, la linea idrogeno, per produrre idrogeno con l'elettricità, l'idrogeno necessario ai treni per funzionare per questa linea, costerebbe il doppio elettricità di quella che servirebbe semplicemente per spostare i treni. Quindi Perché questo perché diciamo il sistema, questo perché la zona in questione è vicino a una centrale idroelettrica e quindi il sistema di pompaggio della corrente elettrica sarebbe ad alta efficienza perché non devono portarla molto distante, per cui sapete la corrente elettrica perde sulle distanze perché diciamo, c'è una perdita sui cavi praticamente e quindi diciamo questo problema non ci sarebbe. Quindi praticamente alla fine hanno valutato circa il 50% il consumo del sistema elettrico rispetto a quello a idrogeno. Quindi sostanzialmente noi stiamo usando i fondi del PNRR per sperimentare una cosa che costa di più e consuma di più. Ed è meno ecologica, perché almeno per il progetto attuale è meno ecologico, quindi...
No, non solo è meno ecologico, nel senso diciamo che la CO2 è di più o che l'uso di combustibili fossili è di più, anche questo è vero, ma uno potrebbe anche dire, vabbè, però magari io appunto intorno alle aree urbane, Brescia, insomma, sì, ok, Brescia non è una megalopoli, però nemmeno è proprio un paesino, la pianura padana soffre il problema dell'inquinamento, perché comunque è un territorio molto denso, anche, ma è un po' sparpagliato, non in una sola città, ma comunque molto denso, e quindi uno potrebbe dire in certi casi però va bene pure, no, concentrare lo smog magari più lontano da dove abitano le persone, e quindi così io questo impianto, la CO2 la delocalizzo, quella, no, è funzionale a Brescia, me la metto altrove, ma in realtà no, perché in questo caso, che poi è pure ragionevole, l'impianto di produzione dell'idrogeno è proprio vicino alla ferrovia, ma quindi vuol dire che la CO2 tra l'altro sta sempre là, cioè nel senso non è che dici no, la CO2 la produciamo molto lontano rispetto a dove passa questa linea, no, la produciamo a Iseo, sulla ferrovia Brescia Iseo Edolo,
e quindi sostanzialmente la CO2 l'abbiamo ridotta, ce la siamo tenuti, il sistema l'abbiamo ammodernato in maniera con costi superiori e in maniera meno efficiente di come l'avremmo ammodernato con l'elettrificazione. Quindi, dov'è il vantaggio?
Di soldi ne abbiamo fatti girare un macello.
Sì, no, l'unico vantaggio è che dei soldi ne abbiamo fatti girare un macello. Questo è...
Diciamo... Ne sarebbero girati tanti pure con l'elettrificazione, eh? Cioè, non so, ok, sì, un po' di più, un po' di meno, tendenzialmente di meno, però non è che elettrificare costa un bruscolino e invece questo costa...
Sì, ma sull'impianto, sul treno elettrificato, visto che ci sono svariate... Ora, le industrie produttrici di treni non sono tantissime, ma sono comunque più di una, e anche le industrie che si occupano di impianti ferroviari non sono tantissime, ma sono comunque più di una. Io credo che, diciamo, su questa cosa abbia pesato pure il fatto che, facendo come sperimentazione, praticamente hanno fatto tutto senza gare, senza concorrenza, senza niente. Tra l'altro uno si dice, ma perché visto che stanno facendo tutto da zero col metano? E allora la domanda è, ma chi è il partner principale di questo progetto? Oltre all'Alstom?
Eni?
Snam,
che è Eni.
quindi era chiaro che comunque il gas da qualche parte ci doveva entrare. Quindi... diciamo, questo è un esempio di quello che sta succedendo. Ora, questo
è l'esempio
classico,
pilota.
Questo è l'esempio pilota. Ora, l'esempio pilota è un esempio, è quello, è, diciamo, lo metterei sul vocabolario alla voce greenwashing. Cioè, stanno pompando questo sistema in una maniera incredibile, quando lo stesso loro esempio pilota è un esempio che non funziona. E ribadiamo, nella nostra posizione non c'è no all'idrogeno, c'è sì, ma dove serve, non dove non serve, non dove costerebbe uguale, costerebbe di meno fare la ferrovia elettrica, perché la questione delle infrastrutture, questa è la classica questione delle infrastrutture, fare l'elettrificazione della ferrovia costa di più di fare il progetto del treno a idrogeno, perché il progetto del treno a idrogeno è in un futuro, nella visione futuribile probabilmente della maggior parte dei politici, c'è che a un certo punto questo progetto funziona e poi tu compri i treni a idrogeno, te ne freghi che consumano di più dei treni elettrici, e per i treni a idrogeno li metti dove vuoi, si rompe l'impianto, ci metti in treno a idrogeno, sposti il treno a idrogeno da una parte all'altra, a un'altra parte. Per intendersi, ne abbiamo parlato quando è stato sabato scorso,
parlando di trasporti,
parlando di trasporti, sulla Roma Lido non ci sono i treni? E ci metti i treni a idrogeno, che ci vuole? Tanto non è che hanno bisogno di avere la il fatto che ci abbiano l'alimentazione a 1500 volt invece di 3000 con i treni normali, ce ne freghiamo tanto. Quindi diciamo l'idea, io penso, mi auguro di no, ma io penso che questa diciamo spinta verso l'idrogeno derivi da una solita questione di ipersemplificazione, cioè che si pensa che una volta che questa cosa si dimostra che funziona, perché comunque alla fine è ovvio che funzionerà, ma vi dirò, sulla linea, su quella linea là, se noi compriamo altri 14 treni nuovi a gasolio e rifacciamo i binari bene, io sono sicuro che il servizio ne guadagna pure se non hai fatto il treno a idrogeno, perché ovviamente poi non bisogna
perché il diesel non è una tecnologia defunta quando si parla di treni, eh? Noi spesso associamo in Italia sostanzialmente il diesel è quella tecnologia tipica delle ferrovie abbandonate che quasi le volevano sopprimere ma poi ci hanno ripensato e quindi no, in genere mi è capitato spesso di prendere un treno diesel che è quello del Cassino Avezzano e sembra di fare un viaggio nell'Ottocento, cioè questo odore no, di olio che ti permea i capelli e queste carrozze in legno con dei sedili di un'altra moda. Secondo me è un biglietto che dovrebbe costare di più per il gusto museale che ha questo viaggio e le treni diesel spesso sono davvero così, cioè sono un viaggio nel passato, non proprio sempre però spesso lo sono, ma in realtà il diesel comunque che c'ha i suoi difetti, però non è che è una tecnologia che non ci ha avuto nessuna evoluzione, non è che fare la ferrovia diesel vuol dire necessariamente non ammodernare nulla.
Non è che se compri un treno diesel ora è uguale alla littorina Fiat del 1930, c'è una certa differenza.
Esattamente, e quindi in generale, ok, il punto è che l'ammodernamento funziona meglio. Non so nulla della ferrovia Brescia-Edolo, sinceramente, quindi non so se avesse treni moderni oppure no.
Ma da quello che so io, prima c'erano treni vecchi, poi ne hanno comprati alcuni moderni, poi ne hanno comprati alcuni ancora più moderni che però sono finiti subito fuori uso perché la ferrovia... Cioè una cosa che noi a Roma conosciamo benissimo, compri materiale moderno, metti su binari dell'Ottocento, risultato, il materiale moderno non funziona.
No, potremmo provarli magari se i treni loro vanno bene sulla tratta del 2 e così vediamo se riusciamo a far ripassare un tram a Roma.
Comunque, comunque la questione su questa cosa è io ho il timore che questa roba, che tutto questo spingere sull'idrogeno derivi non dalla volontà veramente di utilizzare l'idrogeno dove serve, ma derivi dal fatto che poi avremmo la soluzione facile: treni a idrogeno dovunque non vogliamo investire sull'infrastruttura, perché ricordiamoci che l'investimento sull'infrastruttura è una di quelle cose che diciamo la bestia nera dei politici. Metti dicessimo ok, costruiamo, metti che il sindaco ora dicesse ho trovato i fondi, costruiamo la metropolitana di linea D a Roma, che succede? Che durante la sua sindacatura ci sono buchi, lavori, blocchi del traffico, crisi
Le fermate di incrocio, che non so sente quali sono, manco me le ricordo perché non credo nell'esistenza dell'NAD, no? Ma di incrocio con le altre metropolitane chiuse, bloccate, no? La metro con gli orari accorciati.
Quindi sì, un bordello. Poi
ti mancano poi i fondi per invece, no? Perché si investi i fondi, no? Su un progetto sostanzioso, non ne hai per altri.
Certo, poi per il
quindi festival... poi chi lo fa lo stadio?
Esatto. Quindi alla fine a un politico non conviene investire su un'infrastruttura, visto che probabilmente chi inaugurerà quell'infrastruttura non è lui e magari saranno tutti i suoi successori, come si può diciamo evincere dal caso della Salerno Reggio Calabria, che è stata inaugurata non so quante volte praticamente non da quelli che hanno cominciato a rimodernarla.
Beh sì, e poi l'infrastruttura, diciamo, sì, certo, un'infrastruttura grande è anche una fonte di un sacco, no, di appalti e quindi di molto olio per oliare le macchine della politica. Cioè, se lo vediamo dai lavori del TAV che hanno alimentato, no, le tasche direttamente di politici e di aziende che se ne sono approfittati, ma siamo pur sempre il paese che continua a parlare del ponte sullo stretto. Quindi ricordiamoci che non c'è limite al ridicolo quando si parla di mega infrastrutture. Quindi non è per dire che dove si parla di infrastrutture non c'è mai, no, la speculazione, invece chi parla, no, di fare opere immediate è perché ci vuole speculare. così in fretta non si può semplificare, ma è chiaro che in generale, no, spesso nella politica c'è la rincorsa alla soluzione di breve termine, spendibile immediatamente. La faccio sì. ora e me la devo rivendere nemmeno alle elezioni prossime, me la devo vendere già alle nazionali, no? Magari una cosa fatta alle amministrative 2 anni dopo.
Sì, ma tra l'altro io ho da quello che ho visto io per quanto riguarda appunto trasporti, infrastrutture, roba del genere, che quello che cioè i politici sono attirati da due cose: o la soluzione a brevissimo la soluzione a brevissimo termine, facile da realizzare ma alla fine non ottimale. E questa comunque è con tutto questo progetto della Brescia Iseo Edolo, comunque non è una cosa facile da realizzare, è solo non ottimale. Oppure dalla mega cosa faraonica che ti iscriverà nei libri di storia, esempio il ponte sullo stretto, esempio vari tunnel, appunto la TAV, cose, cioè strutture faraoniche. Quando tu gli dici invece di parlare di una struttura intermedia, cioè una soluzione tipo come potrebbe essere la ferrovia Salaria fino a Rieti, se non manco vinco l'arco fino a Rieti, non interessa a nessuno, perché non è abbastanza grossa da generare i mega appalti, le cose diciamo di cui si parla nel mondo.
Ma comunque a farla ci vuole troppo tempo.
Comunque ci vuole troppo tempo a farla. È il motivo per cui ci sono un sacco di linee regionali o anche di secondarie che sarebbero perfettamente funzionanti, ma magari si rompe una cosa e non la aggiustano. Giusto per dire una cosa delle mie origini, c'è la linea tra Palermo e Trapani, che a causa di una frana è stata interrotta, mi pare, nel 2013, in ovviamente rigorosamente a gasolio, nel 2013, e sembra che quest'anno, grazie all'anno prossimo, grazie ai fondi aggiuntivi, cominceranno i lavori per aggiustarla. Una frana nel 2013, siamo nel 2021,
Vabbè.
Ed è la linea che collega due capoluoghi di provincia, quindi diciamo comunque, quindi comunque diciamo una cosa che diciamo una linea non del tutto secondaria, però ciononostante non sufficientemente importante da farne parlare, tant'è che quando si parla della Sicilia c'è il ponte sullo stretto, ma nessuno dice che di aggiustare le ferrovie che ci sono. Notare che oltre a questa ce n'è un'altra, che è la Gela Catania, sì, mi pare che sia Gela Caltagirone Catania, che è pure lei bloccata a causa di una frana, e anche lei senza, per cui di queste cose non se ne parla mentre si parla del ponte. È la stessa cosa appunto anche qua, i progetti funivie, metro D, come si chiama, e poi non si parla in realtà di questa cosa. Si parla, però diciamo vista
il caso più impressionante, secondo me, a Roma, più che la cosa di mezzo, no, sono i tram, cioè la manutenzione sì. sulle linee del tram è stata completamente assente, e quando si è investito sugli autobus, perché gli autobus, no, sono facili un cavolo, perché l'amministrazione precedente in 5 anni ci ha messo una vita per riuscire a comprare gli autobus, perché non sapevano scrivere i bandi e non riuscivano a comprarli, ma diciamo che comunque sono più facili a quanto pare, no, della manutenzione. E poi appunto all'altro estremo sì, si parla di finanziare un sacco di prossime tranvie, no? il trenino che passa sulla Casilina, che poteva essere rimodernato e aggiungerci i nuovi criteri di sicurezza che erano stati richiesti dall'ANSF al tempo, invece no, si è pensato di dire rifacciamolo tutto quanto diverso, cambiamone tutto, rifacciamo un progetto più grande che arriva fino a Tor Vergata. Va bene, ok, però quello già c'era.
Sì, e funzionava, invece così smetterà di funzionare. Nel frattempo invece il tram che ci correva accanto non ha ricevuto manutenzione, e infatti diciamo, c'è da dire ancora la linea del 514, ringraziando, ancora funziona, l'ultima, perché
no, il 14 sta deviato, vabbè. dettagli.
Vabbè, dettagli, però voglio dire, ancora più o meno funziona, perché nel frattempo il 2 è andato, il 3 e il 19 sono per metà andati.
Sì, non si sentono molto bene.
Non si sentono molto bene, e l'8 mi pare che pure c'aveva qualche problema.
Non me lo ricordo, ma il 3 è deragliato più di una volta, se non sbaglio, negli ultimi, il 3 negli quello, ultimi 2 mesi.
Il 3 è deragliato un paio di volte, mentre
il 19 l'ha fatto una volta.
È mancata la terra sotto i binari, per dirlo in maniera, esatto, in maniera salace.
Niente, quindi diciamo, no, che ci sembra che questo tema dell'idrogeno vada guardato, sì, certo, anche nei dettagli specifici per capire di cosa si parla, ma nel contesto di un duello infrastruttura, investire nell'infrastruttura o investire in una cosa immediata che arriva a breve, c'ha anche i suoi vantaggi, però poi richiederà più cose. Più immissione alla fine di soldi, di risorse, di manutenzione continua, questo è.
Sì, e questa è la domanda che bisognerebbe porsi. E bisognerebbe porsi anche la domanda sul valore economico di certe scelte, perché io che di solito rimango stupito di perché certe decisioni vengono prese soltanto utilizzando il metro economico. E questa volta devo dire che sono rimasto stupito di com'è che questa volta ho deciso di non utilizzare il metro economico, perché se l'avessero utilizzato avrebbero scelto per l'elettrificazione.
Ma perché c'era scritto, no, in maniera molto chiara su molti dei proclami che i vari sindaci, presidenti, assessori così dicevano quando parlavano del finanziamento di questa o quella linea a idrogeno, e dicevano l'idrogeno è il futuro perché non emette CO2, cioè, come se il treno elettrico invece sì. No, ci vuole veramente lo spregio dell'intelligenza. Io andrei con uno stacco musicale, con cui andiamo a chiudere l'argomento, anche perché ci abbiamo messo proprio quell'ora e 40 che ci immaginavamo.
Channel 1.
Topic Oxparer, abbiamo mezzo chiuso l'argomento ferrovia e idrogeno, ma non davvero, perché oggi, sapete, in genere in chiusura vi diamo una carrellata di notizie che spesso riguardano l'alta tecnologia e insomma sia alcuni partner che ci forniscono notizie di continuo, quello con la F, quello con la G, gli Stati Uniti, la Cina, sempre più o meno lo stesso minestrone. No, e
quello
oggi
con la, quello con la F, quello con la M vorrei dire,
quello con la M, hai ragione. che sbadato. Mi sembra a volte che siano la stessa cosa, invece no. E oggi invece continuiamo a parlare di infrastrutture.
Sì, vediamo semplicemente due notiziole che sono uscite, ma diciamo in maniera molto non è difficile trovarle. Perché per sottolineare questa storia, diciamo, sulla reticenza un poco dei politici a volere fare investimenti su grandi infrastrutture, diciamo, però quando l'infrastruttura è veramente grande che fa effetto, allora sì, ma soprattutto quando la struttura è veramente grande e la paga qualcun altro, a maggior ragione sì, subito. Questa cosa, diciamo, per fortuna non si è particolarmente sviluppata da noi in Italia, però ci sono altri paesi dove hanno subito colto la palla al balzo di progetti faraonici e qualcuno disposto a finanziarli in cambio. Diciamo,
tu dici che da noi non si è diffusa perché pensi che noi siamo comunque all'interno dell'Unione Europea, ma se pensi che l'UE sia un soggetto esterno, che comunque diciamo è un retropensiero che in molti abbiamo in qualche parte del cervello, allora sì.
Allora sì che noi facciamo solo le cose che dice l'Unione Europea, per esempio la TAV.
Siccome qualcuno la paga,
però non possiamo esimerci dal farla.
Eh sì.
Comunque. Ci sono altri paesi dove questa cosa è più, cioè, più sentita. Diciamo, la notizia più recente riguarda il treno alta velocità Mombasa, credo Kampala, in Uganda. Un simpaticissimo progetto finanziato con un mega piano di investimenti dei cinesi, che è giustamente tutto in prestito, ovviamente. Che doveva finanziare questa ferrovia ad alta velocità, tra l'altro gran parte su pilonici, quindi su una specie di enormi viadotti, che per portare il treno ad alta velocità appunto da Mombasa, che è il porto keniota sull'Oceano Indiano, fino a attraversare tutto il Kenya, praticamente arrivare fino in Uganda. Ora, che cos'è successo? È successo che a un certo punto non sono arrivati più i fondi e la ferrovia si è interrotta. La ferrovia doveva essere circa 1000 chilometri e si è interrotta a 470 chilometri dal confine keniota, quindi ne hanno fatta circa metà in mezzo al nulla. Praticamente che cosa è successo? La Cina, c'è stata l'epoca della Cina con la sua Belt and Road voleva investire ovunque, in realtà era un investimento nascosto, era da una parte un modo per utilizzare l'eccesso di soldi che la Cina e comprare debito di paesi facilmente ricattabili, mettere a frutto questi possibili ricatti,
soprattutto quando quei paesi molto ricattabili potevano dare contropartita in materia prima
infatti, quindi assicurandosi fonti di materie prime e robe del genere, contemporaneamente anche per dare lavoro alle aziende cinesi, perché poi queste che cosa succedeva? Che giustamente questi cosi venivano riappaltati, cioè facevano gli appalti che venivano vinti alle aziende cinesi, che quindi
il capitale di fatto ritornava in Cina.
Sì, quindi sostanzialmente era una meravigliosa un'idea meravigliosa. Ora, che cosa è successo? Che la Cina ha un poco ridotto questo principio degli investimenti a pioggia, e qui c'ha meno surplus, e quindi sostanzialmente ha cominciato a ritirare un po' le cose, la generosità dei progetti. Contemporaneamente c'è il problema che questi paesi dovrebbero ripagare. Ora, che sta facendo il Kenya per questa ferrovia? Sta facendo quello che sostanzialmente avrei fatto io senza fare i primi 500 chilometri di ferrovia. Sta rimodernando la ferrovia, la vecchia ferrovia coloniale inglese. Perché? Perché la ferrovia era ancora là. Semplicemente non la usavano, la usavano poco, perché comunque...
usavano moltissimo poco, perché da quello che ho capito c'è apparentemente ricresciuta la vegetazione sopra, sì, il sì. Che fa pensare che non ci passa manco un treno, perché sennò in genere su una alcuni problemi si creano anche su una ferrovia utilizzata, ovviamente, ma altri se i treni
passano. Da quello che ho capito la ferrovia originale era utilizzata soltanto tipo tra Mombasa e Nairobi, però non veniva utilizzata oltre. E a questo punto stanno aggiustando la linea ferroviaria vecchia, perché giustamente a un certo punto, anche se non riescono a finire questo progetto, poi il progetto deve dare dei fondi, quindi comunque loro i treni merci ce li devono fare passare, da qualche parte devono passare, e a questo punto sì,
il che però fa anche riflettere sul, cioè, se c'era una ferrovia e nessuno ci faceva mai passare un treno, non è detto, però forse vuol dire che nessuno sentiva l'esigenza di investire sulla via di comunicazione, perché se avessero sentito l'esigenza probabilmente la prima risposta sarebbe stata rimodernare la ferrovia. Evidentemente invece arriva direttamente, cioè, appunto, il motivo dell'iniziativa non era aumentare le vie di comunicazione tra Kampala e Mombasa, ma era dove mettiamo dei soldi per infrastrutture con cui poi dopo ricattiamo un paese, mentre il capitale in realtà comunque non gli abbiamo dato quasi niente e ritorna indietro a noi. È quando si dice supply side economics, no?
Esatto.
L'economia dell'offerta.
Infatti sostanzialmente il ministro dei trasporti del Kenya ha detto che comunque questo progetto verrà completato congiungendolo alla ferrovia coloniale, a quanto pare, quindi perché dicendo che però che comunque lo completeranno, però il momento non è il governo non ha a disposizione i 3,5 miliardi di dollari, penso, o euro, non ho visto, va bene, comunque più o meno siamo là,
siamo lì, sì.
Per completarli, e appunto ha invece deciso di investire sul vecchi ponti e viadotti coloniali, che è sostanzialmente un costo complessivo dell'opera di 100 milioni contro 3 miliardi e mezzo.
Quindi 40 volte meno, sì. Però magari non è ad alta velocità.
Sì, ma la cosa interessante è che questa cosa che sta creando problemi pure in Uganda, perché la banca cinese che aveva finanziato il pezzo dall'altra parte, quello che doveva arrivare in Uganda, ha congelato il suo prestito. Perché? Perché se la ferrovia non è più collegata con le cose che va a Mombasa non serve più a niente. Quindi anche l'Uganda quindi ci avrà problemi. Insomma, quindi sostanzialmente il Kenya e anche l'Uganda si trovano in problemi seri ora, perché prima o poi dovranno ripagare i cinesi, e i cinesi
per qualcosa che probabilmente non verrà mai alla luce,
dire. O comunque loro devono cercare in qualche maniera di farla funzionare, perché sennò il ritorno economico di questa cosa non ci sarà.
Sì, in realtà non è detto che la cosa più conveniente sia poi completare il progetto, cioè non è che sempre la cosa migliore è iniziare è continuare le spese che stai facendo per recuperare i soldi persi. A volte conviene smettere,
però il punto è che per ripagare quella cosa là o trovano i soldi o comunque devono fare funzionare qualcosa, anche fosse completandolo, reinnestandola sulla ferrovia coloniale.
Cioè, sì, c'è certo. Andiamo.
Comunque, quindi praticamente quello come fanno notare che di questi progetti come questo in Kenya ce ne sono tantissimi nel mondo, progetti mezzi falliti, cose parzialmente finanziate che stanno parlando. Ci sono stati casi tipo lo Zambia, che è andato sostanzialmente in bancarotta per non essere riuscito a pagare il debito internazionale, che ammontava a 10 miliardi di euro. Essenzialmente più di metà del debito era dovuto a investitori cinesi, quindi è dovuto alla Cina. Quindi c'è un problema che deriva dalle materie prime, perché la Cina sullo Zambia come verrà pagata? In cambio di materie prime, di rame in particolare. Il ministro ugandese del lavoro ha già detto chiaramente che loro non intendono ipotecare alla Cina il loro petrolio, perché è chiaro cosa vuole la Cina. Quindi, e infatti l'Uganda si è rifiutata di mettere il petrolio come impegno in caso di che il debito non venisse onorato, quindi diciamo è chiaro dove si vuole andare a parare.
Sì, sì, ed è ancora più chiaro se guardiamo il caso dello Sri Lanka, dove appunto causa insolvibilità la Cina si è sostanzialmente presa un porto, uno degli scali marittimi anche importanti del paese, e però venendo molto più vicino a noi è importante guardare quello che sta succedendo nel Montenegro.
Sì, nel Montenegro è una cosa veramente, diciamo, ridicola, se vogliamo dire, perché il Montenegro non è un paese ricco di risorse, però ciò nonostante il governo montenegrino, anzi il precedente governo montenegrino, ha accettato di un enorme prestito cinese per costruire un'autostrada. Montenegro è grande quanto una provincia italiana, comunque un'autostrada faraonica comprendente 40 ponti e 90 gallerie. Cioè, è una cosa, cioè la Reggio Calabria secondo me non ce l'hanno 40 ponti e 90 gallerie.
Per bacco.
Sì. Quindi praticamente ovviamente la prima autostrada del Montenegro, perché non c'era motivo che ci fosse un'autostrada prima. Ricordiamoci, le autostrade hanno senso se tu c'hai un traffico, vuoi un traffico veloce, altrimenti è soltanto una cattedrale nel deserto. Sostanzialmente finora ne hanno fatto 40 km su 170 e la Cina già vuole la prima rata del debito che è stato contratto, che il Montenegro ovviamente non ha. È interessante che che la prima sezione di questa autostrada, i primi 40 km, sono costati 20 milioni di euro al chilometro. Sostanzialmente fa una delle autostrade più care del pianeta, perché 20 milioni di euro al chilometro, cioè, nel senso, questa rivaleggia con la metro C come costo. Ora il problema è che il Montenegro, in maniera, diciamo, saggia, cosa ha messo come contropartita in caso di insolvibilità?
Il porto?
No, da quello che c'è scritto è la propria terra. Cioè la Cina sostanzialmente può pigliarsi pezzi del Montenegro, sicuramente i porti si piglierà, perché quelli sono cosa come ha fatto già nello Sri Lanka. È interessante questa cosa, perché fa vedere come sostanzialmente non c'è cioè alcuni governi hanno accettato, hanno abboccato all'amo cinesima, ma in maniera, cioè, tutto in sé, hanno ingoiato proprio senza problemi, perché voglio dire, ma tu come fai a farti un prestito mettendo come contropartita pezzi del tuo territorio? Cioè non ha senso. Il punto è che su questa cosa c'è, il Montenegro ha chiesto aiuto all'Unione Europea e chiede che il debito sia ripagato dall'Unione Europea.
La quale pure proprio per il timore, no, come dire, di una presenza cinese così, avrebbe, io credo, molte ragioni in fondo per intervenire e contrastare quest'area di influenza.
Sì, però d'altro canto ha detto di no, perché il problema è che l'Unione Europea dice che non può, a parte che il Montenegro non fa parte europea, è solo un paese, certo, partner, ma poi a prescindere il Montenegro, l'Unione Europea non può ripagare tutti i debiti che fanno i paesi senza chiedere prima all'Unione Europea. Cioè nel senso, il Montenegro non fa parte dell'Unione Europea, ha fatto questo debito nonostante fosse chiaro che che l'opera era inutile e che che non sarebbe stata difficilissima a ripagare, e poi chiede aiuto per avere dei soldi che sostanzialmente finiranno direttamente alla Cina, senza sostanzialmente nessun vantaggio per l'Unione Europea.
Beh, il vantaggio è c'è del timore di avere un porto cinese nell'Adriatico, che magari no, però diciamo, sì. Posso immaginare che la geopolitica non sia proprio indifferente al problema.
Sì, ma diciamo questo è lo stesso problema che c'è appunto in un sacco di altri paesi, in cui sostanzialmente si sono esposti con la Cina e ora la Cina chiede il pagamento questi paesi stanno chiedendo aiuto in giro. Però per esempio sta succedendo una cosa che secondo me è anche assurda, è una situazione in cui anche rispondere correttamente da parte, diciamo, volete, della sinistra europea è problematico. Cioè quando ti chiedono è giusto tagliare il debito tipo allo Zambia? Zambia è andato in bancarotta per il suo debito estero, è giusto che i paesi europei taglino il loro debito allo Zambia? Sì,
da alcuni punti di vista senz'altro.
Da alcuni punti di vista è giusto,
visto che ne hanno creato le condizioni materiali per l'esistenza, diciamo, da questo punto di vista senz'altro.
Ma considerato che la gran parte del debito per cui è andato in bancarotta in realtà è stato fatto dai governi moderni e nei confronti della Cina per sostenere infrastrutture di dubbissimo valore, è giusto che a questo punto è ancora giusto che i paesi, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, debbano ripagare alla Cina questi soldi? Perché praticamente quello che succederebbe a questo punto è che se venissero dati dei soldi allo Zambia, questi immediatamente, visto che è in default in questo momento, immediatamente piglierebbero la strada di Pechino.
Sì, sì, penso che questo sia, come sempre, no, il sempre difficile problema di rapportarsi con una condizione, no, diciamo, di miseria complessiva, di cui il ruolo dell'Occidente non è solamente quello di una passività precedente, no? Quello di un costo aggiuntivo, perché ha creato anche le condizioni per cui, no, come dire, l'instabilità politica, l'instabilità militare, le condizioni di vita rimanessero misere e quindi anche perpetuassero politiche economiche non esattamente lungimiranti. Da questo punto di vista, no, quindi è difficile capire dov'è che finisce la responsabilità coloniale dell'Occidente.
Esatto, ma soprattutto è chiaro che ora c'è un'altra responsabilità coloniale.
Ah, certo, certo.
Perché il punto è che noi in realtà quello che sta succedendo è che non ci stiamo decolonizzando un fico secco. C'è un passaggio di testimone qua, cioè semplicemente la Gran Bretagna c'aveva i suoi interessi coloniali, c'aveva il problema, teneva al cappio i paesi del sud dell'Africa, e ora il cappio, invece di allentarsi, sta semplicemente passando di mano.
Sicuramente. E con questo, quindi, insomma, diciamo, qualche altro racconto sulle infrastrutture ve l'abbiamo fatto, accompagnandovi così alle 23:02. Vi ricordiamo che quella che avete ascoltato è Le Dita nella Presa, una trasmissione che trasmette una domenica ogni due, ma già vi anticipo che faremo delle variazioni probabilmente nel mese di dicembre, che però non so ancora ben dirvi, quindi vi lascio sulle spine. Voi nel dubbio fate così: domenica prossima accendete la radio alle ore 21, perché in ogni caso, anche quando noi non andiamo in onda, mettiamo sempre delle repliche di trasmissioni che ci sembrano interessanti. E vi ricordo anche che comunque trovate l'archivio delle nostre trasmissioni sul sito ondarossa.info, un sito in cui di materiali da ascoltare ne trovate davvero tantissimi. Ogni giorno tutti i contenuti informativi, le trasmissioni che da questa radio trasmettono, e che vi invitiamo a sostenere per farlo. Tutti i modi li trovate cliccando su Sostieni. Uno che ci è particolarmente caro è quello del sostegno al progetto Scarceranda, un progetto che da parecchi anni la radio porta avanti, che continua a fare, che ci permette di avere un rapporto di scambio con chi si trova dentro le carceri. E quindi così vi lascio alle mani sapienti del compagno automatico e delle sue ottime selezioni musicali. Un grande saluto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, e soprattutto a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
Il corpo umano è fatto al 90% di acqua, succhi, saliva e sputi.